sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questa nuova edizione del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi potrete ascoltare un brano tratto dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, i versi da 22 a 33. E dopo la lettura del brano ascolterete un commento a cura di Anna Del Fante. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani, per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui: «Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nel soggiorno dei morti e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia con la tua presenza». Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che al suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Perché, secondo te, Pietro sente il bisogno di sottolineare gli aspetti miracolosi, i segni, i prodigi, mentre in qualche maniera noi vediamo che Gesù era piuttosto restio a contare su questo aspetto per accreditarsi di fronte ai suoi interlocutori?
Questo è il primo dei discorsi riportati, poi ce ne sono altri, questi primi discorsi degli apostoli che si rivolgono alle genti riassumendo un po', no? O la vita di Gesù o addirittura facendo un riassunto della storia della salvezza, no? E quindi qui Pietro parla ai giudei, ma non solo, perché si dice che in quei giorni a Gerusalemme c'erano tante tante persone, sottolineando questo aspetto di Gesù, i segni e i prodigi. A me sembra abbastanza facile capire il perché. Laddove Gesù non voleva che gli uomini fossero distolti dai suoi segni, da quello che lui in verità portava come più importante, cioè il messaggio, la parola, il messaggio della salvezza, il messaggio dell'accettazione della salvezza gratuita. Ora che tutto è stato fatto, che tutto è compiuto, si ha bisogno di sottolineare che quell'uomo è stato accreditato da Dio tramite miracoli. C'erano i segni e noi ciechi non li abbiamo visti. Ritornano proprio tante espressioni che ci sono nella parola di Dio, no? La luce è venuta e noi non l'abbiamo accolta, non l'abbiamo vista. C'erano i segni, ma noi non li abbiamo voluti vedere. Gesù non voleva che la gente li vedesse, perché io credo che allora, come oggi, tanti sono i truffatori. Gente che predice il futuro, gente che ci racconta che cosa ci succederà, come fare a ottenere fortuna e soldi. E Gesù non voleva essere amato perché faceva i pani ai pesci, perché guariva, allora diventava un
taumaturgo.
Sì, una bella lotteria da cui si va per stare bene. Gesù voleva che la gente stesse bene, ma voleva che questo bene fosse prima di tutto desiderato e voluto interiormente. Spesse volte noi vediamo che di fronte a chi sta male, Gesù gli dice: ti sono rimessi i peccati. E poi, di fronte allo stupore degli altri, dice: non credete che sia più facile dirgli allora, non so, alzati e cammina al paralitico? E gli dice: alzati e cammina. Evidentemente per Gesù il miracolo è come se lo facesse per quegli altri, e nemmeno il peccatore a quel punto lo chiede più. Evidentemente con una remissione dei peccati c'è uno stato di serenità, di pace, se non di gioia, perché se uno è paralitico, insomma, proprio felice non potrà essere, ma uno stato di gioia, di serenità, che poteva essere sufficiente, insomma, molto sufficiente.
Poi l'apostolo Pietro continua dicendo: voi quest'uomo, per mano di iniqui, di persone malvagie, inchiodandolo sulla croce, lo avete ucciso. Ma suggerisce anche questo per il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Le responsabilità dove stanno qui?
La sua domanda mi ha fatto venire proprio in questo momento, non ci ho pensato prima, alla frase di Gesù che dice che lui doveva essere tradito, doveva morire, ma guai all'uomo per colpa del quale tutto questo sarebbe successo. Pietro attribuisce le responsabilità a chi la responsabilità ce l'ha. Voi avete visto i segni, ma voi l'avete inchiodato. Anche se tutto questo si è inserito in un piano, in un determinato consiglio, in un piano di Dio, cioè Dio che crea l'uomo non crea un essere libero e poi se ne disinteressa. Sa che quest'uomo libero può scegliere una via che avrà bisogno di una soluzione che può solo venirgli dall'esterno, che può solo venirgli dal creatore stesso. E quindi nella sua prescienza, proprio il termine è molto chiaro, in una conoscenza anticipata, prima dei fatti, prevede il rimedio, prevede il consiglio. Quindi la responsabilità è di chi l'azione la compie, e non è responsabilità di Dio l'aver ideato un rimedio a quello che invece è stato il nostro peccato, la nostra scelta di indipendenza.
L'apostolo Pietro comunque suggerisce l'idea che tutto quello che è successo non è semplicemente frutto del caso, che tutto è avvenuto come se la storia fosse allo sbando, insomma, no? Sì. Il Dio ha utilizzato quello che è stato anche la malvagità dell'uomo per condurre l'umanità stessa alla salvezza, insomma, sì, sì. No? In maniera misteriosa, però le responsabilità rimangono, e qui sollecita i suoi interlocutori in qualche maniera a dissociarsi da queste responsabilità e ad accettare invece la salvezza che c'è in Gesù Cristo, il quale Dio risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Allora, Intanto quest'idea della resurrezione, che certamente doveva apparire molto difficile da accettare, no? Perché sì, i testimoni c'erano, ma per quanto numerosi fossero, erano sempre una minoranza, no? E questo rimane un problema ancora per noi. Sì, i testimoni ci furono, ma ci dobbiamo fidare di testimoni che ormai risalgono 2000 anni fa, insomma, no?
Sì, questo mi ricordo che già una volta ci siamo soffermati proprio su questa resurrezione. Qui si va nell'ambito della fede. Io comprendo, non ho difficoltà a capire quelli che non credono in questo tipo di testimoni, che pensino che la suggestione, l'amore che questi avevano per il loro maestro era tale e tanto, quelle frasi che Gesù aveva detto potevano indurli a credere questo, per cui c'è stato questo terrificante, mostruoso abbaglio, no? Questo è l'ambito della fede. Io come cristiana ci credo, perché torno a dire, come appunto si è detto un'altra volta, altrimenti miniamo la base stessa di quello che è la nostra fede. La fede cristiana è una fede che si rivolge all'uomo qui, all'uomo su questa terra, all'uomo che maggiormente ama i suoi simili perché li vede suoi fratelli, perché riconosce in loro, cerca in loro quell'impronta che Dio vi ha messo per riportarli alla casa del Padre. È la parola è sempre data in funzione degli altri, ma costantemente ci viene anche detto che non siamo di questo mondo, che il passaggio su questa terra è come in terra straniera, di altri, non nostra. La fede del cristiano vede che tutto quello che io ho detto, l'aiutare gli altri, l'essere più buono, sono momenti fuggevoli di quello che è la vera esperienza, che è l'incontro in totale felicità e pienezza dopo la morte o comunque in un'altra dimensione. Ecco, mi rendo conto che questa risposta può essere totalmente insoddisfacente, irrazionale, inadeguata per un ascoltatore di oggi, come poteva esserlo per gli ascoltatori del tempo.
È interessante che questa testimonianza convinta della resurrezione di Gesù avvenga nel contesto della Pentecoste, cioè in fondo non sono tanto le affermazioni di Pietro che alla fine convinceranno la folla, ma è proprio lo Spirito Santo che agisce e convince. E credo che, non so se sei d'accordo, in fondo la stessa cosa avvenga anche oggi. Non sono le spiegazioni, sì, che pure magari a volte ci vogliono, ma non sono quelle che convincono che Gesù è davvero risorto, insomma.
Infatti, proprio a conclusione di questo discorso che è così alto, così sentito, Pietro dice di Gesù che è seduto alla destra di Dio, e Gesù, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha sparso, quello che ora vedete e udite. Parole come queste per noi credenti di oggi sono una promessa, una sfida, perché anche noi si spera con le nostre parole, con ciò che noi sentiamo, di poter essere mezzi per cui lo Spirito Santo possa essere veduto e udito dagli altri. Non siamo noi, ma appunto è lo Spirito Santo che apre i cuori, apre le orecchie, fa vibrare quello che evidentemente a noi uomini non ci riesce. È come se fosse un canale stupendo. Dio Padre passa al Figlio che dà alla sua Chiesa, e questa Chiesa che di generazione in generazione, da fedele a fedele, con umiltà, ricettacolo vuoto, riesce pur essendo un vaso di terracotta, oppure per usare altre immagini, una cisterna screpolata, quindi le immagini sono tutte sul bruttino andante, no? Eppure possiamo essere il veicolo di Dio, dello Spirito che è Dio.
Un'altra cosa che mi sembra interessante nel versetto 24 che abbiamo letto poco fa: Dio lo risuscitò avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte. Ecco, un'idea della morte che è molto lontana da quell'idea in cui l'uomo stoicamente affronta con saggezza il suo destino, insomma. Ecco, mi sembra che qui viene sottolineato l'angoscia che Gesù ha nel Getsemani, e l'angoscia di ogni uomo, tutto sommato.
Questo io credo che sia un testo che bisognerebbe leggerlo con attenzione, quando invece pensiamo a tanti film o a tanta letteratura che ci racconta di questi primi cristiani tutti contenti di andare incontro ai leoni, al fuoco, alle croci, perché potevano testimoniare del loro Dio. Io credo che molti forse saranno riusciti a rimanere sereni, contenti, forse solo gli esaltati, e gli esaltati, anche quelli cristiani, ci fanno un po' paura. Mi piace che Pietro, testimone, come hai detto, come hai ricordato te, dell'angoscia fino alla morte che aveva colpito Gesù, non passi su questi fatti con leggerezza. Tutto era stato previsto da Dio, però c'è una morte, voi iniqui l'avete inchiodato sulla croce, ucciso, cioè la morte rimane, il calice che Gesù ha dovuto bere rimane con tutta la sua pienezza, non è una facile sceneggiata neppure per un Dio.
Bene cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e come di consueto vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.